Interessante quello che sta succedendo in Colombia con manifestazioni di massa che vanno ormai avanti da 2 settimane circa, con diciamo una repressione statale molto forte che porta di nuovo all'attenzione tutta una serie di nodi irrisolti, contraddizioni della terra colombiana e non solo, forse potremmo leggerle anche su una prospettiva più larga, diciamo, del continente latinoamericano. Ne parliamo con Ana Cristina Vargas, antropologa, che insegna qui al Laboratorio dei diritti fondamentali presso il Collegio Carlo Alberto, l'Università di Torino, e autrice anche di numerose pubblicazioni, tra le altre Colombia, antropologia di una guerra interminabile. Noi l'abbiamo i nostri microfoni, innanzitutto la salutiamo. Ciao Cristina.
Ciao, buongiorno a tutti gli ascoltatori e grazie per questo spazio.
Grazie a te per la disponibilità. Già in passato avevamo avuto modo di intervistarti. Allora, sicuramente tu avrai degli aggiornamenti più forti dei nostri su quello che sta avvenendo. Uno sciopero, una mobilitazione che è partita, diciamo, con delle rivendicazioni esplicite contro il programma di riforma fiscale, ma come spesso avviene in questi casi, come dire, ha assunto un carattere più generale rispetto al contesto colombiano.
Sì, senz'altro, di fatto la riforma fiscale che come dire, era stata chiamata legge di solidarietà sostenibile, ma era tutt'altro, no? Perché in realtà era una riforma che seguiva i lineamenti del Fondo Monetario Internazionale, che andava, come dire, nella direzione di aumentare le tasse alla classe media, di gravare globalmente tutta la società, anche le fasce più povere della popolazione, attraverso l'IVA, rispetto ai servizi indispensabili, ai beni di prima necessità che al momento erano esenti, è stata ritirata il 2 maggio. Quindi questo elemento che era stato, come dire, la goccia che aveva fatto traboccare il bicchiere, in qualche misura è stato un grande traguardo raggiunto dal paro e dal movimento enorme che si è sviluppato dal 28 aprile in poi, ma ci sono molti altri punti che sono ancora nell'agenda del comitato che sta promuovendo il paro, ma soprattutto che sono prioritari per le comunità, perché questo è stato un paro, come dire, che ha mobilitato una partecipazione comunitaria enorme, dove molti settori della popolazione hanno portato le loro rivendicazioni, hanno, come dire, in qualche modo sono usciti per protestare a tanti livelli rispetto a una situazione che in Colombia è veramente critica da tanti punti di vista. Direi che il tema, il detonatore principale di tutto questo malcontento è innanzitutto un detonatore sociale, perché tenete conto che le cifre della povertà in Colombia sono già, è un paese, la Colombia è un paese molto disuguale, forse uno dei più disuguali al mondo, ma durante la pandemia la povertà, il livello di povertà è aumentato di quasi il 7%, vuol dire che si è raggiunto un 42,5% della popolazione in condizioni di povertà, che vuol dire una persona che ha un ingresso pari o inferiore ai $3 al giorno e quindi non riesce neanche a garantire un pasto. Quindi, come dire, è quasi la metà del paese che è in condizioni di non poter neanche garantire la propria sussistenza. Questo ci fa capire che non basta ritirare la riforma fiscale, ma è necessario cercare di trovare delle soluzioni. E il Comitato del Paro innanzitutto ha detto una cosa che era molto importante. Ha detto al governo: qua, quello che noi vogliamo non è un dialogo, ma un negoziato. Perché questo? Perché nel 19, quando c'era stato un altro sciopero importante, il governo aveva accettato un dialogo ed era stata una vera e propria farsa, cioè aveva dialogato il governo Duque con persone, come dire, affini dal punto di vista politico alla loro linea e non aveva accolto in realtà nessuna delle rivendicazioni del movimento sociale e politico che aveva promosso lo sciopero generale. Quindi in questo caso si è detto: no, non torniamo a quella situazione lì, adesso vogliamo una negoziazione intorno a una serie di punti che sono molto molto chiari, innanzitutto un reddito di base, un reddito minimo garantito da parte dello Stato rispetto alle fasce più vulnerabili della popolazione, cosa che non trova molto d'accordo lo Stato, e poi ci sono una serie di rivendicazioni rispetto all'ambito educativo, cioè universitario in particolare, che è da un po' di tempo che si sta portando avanti, che vuol dire l'abbattimento del costo di iscrizione nelle università pubbliche, e tenete conto che l'educazione in Colombia è privatizzata, costosissima, quindi la popolazione non ha modo di accedere all'educazione superiore, e garantire che almeno per certe fasce ci sia quello che si chiama matricola zero, no? Cioè vuol dire che non ci sia un costo di immatricolazione all'università, e sia importantissimo. E poi un tema fondamentale che è la demilitarizzazione delle città e la non criminalizzazione della protesta sociale e la sospensione dell'eradicazione forzata, cioè delle fumigazioni con il glifosato, delle coltivazioni di coca, perché questo sta creando una situazione molto grave nelle popolazioni locali, nei territori interessati. Quindi queste sono, diciamo, tre dei grandi ambiti intorno ai quali...
Diciamo che con un ventaglio piuttosto ampio, trasversale, generale, cioè nel senso mi sembra tocchi aspetti anche di popolazioni che sono molto diverse al loro interno, no? Perché l'ultimo esempio che facevi rispetto alla popolazione urbana, come dire, sono dei mondi molto distanti che in questo momento però, come dire, si toccano come istanze che vengono portate.
Assolutamente sì, perché c'è da dire che lo sciopero generale, qua mi è mancato l'ultimo tema, che è il tema di salute, quindi anche in questo vedete quello che dicevi, il fatto che sono richieste, no? Ritirare la riforma di salute, che è ancora, come dire, lì in bilico, no? Pare che cadrà ma non si sa ancora bene, e il tema delle vaccinazioni, di nuovo sono temi che toccano sì le persone dei contesti urbani, ma anche tutta l'area rurale della Colombia. La cosa interessante è che l'epicentro delle proteste è Cali, che è una città nella zona sud della Colombia, nella regione che si chiama Valle del Cauca, e che è una regione dove queste problematiche un po' convergono, no? Converge il tema della povertà nelle aree urbane, ma converge anche il problema rurale per i profughi, cioè i profughi interni o i desplazados. Quindi sono tutti temi che apparentemente riguardano aspetti lontani, aree geograficamente lontane, invece vanno poi a riversarsi su contesti urbani, proprio perché le fumigazioni creano impossibilità di vivere sui territori, quindi creano il fenomeno del desplazamento. Le persone arrivano nelle città, la povertà peggiore si aggrava, e tutto è aggravato dalla pandemia, no? Quindi, come dire, sono tutti temi apparentemente lontani fra loro, ma che in qualche modo si intrecciano in un momento di davvero fermento sociale che peraltro, devo dire, è guidato non da un'unica realtà. Il Comitè del Paro comprende moltissime realtà, sindacati, associazioni studentesche, la Minga indigena, che è il movimento degli indigeni, che è stato presente fino a ieri a Cali e che ieri ha abbandonato, proprio ieri sera sono usciti dalla città di Cali perché la situazione non era più sostenibile, non c'erano più possibilità di dialogo, ed è andato a bloccare l'accesso dal sud alla città di Cali. Quindi la città di Cali, in questo momento, io, la mia famiglia peraltro vive quasi tutta lì, la città è completamente isolata. Cioè, mi raccontavano ieri sera, proprio a titolo personale, che non c'è modo di trovare un pollo al supermercato, cioè proprio anche i beni di prima necessità scarseggiano, non c'è assistenza sanitaria per nessuno, le città sembrano una zona di guerra, cioè proprio con i carri armati che passano, ecco, nella notte, quindi è un disastro veramente.
Su questo ti farei un'ultima domanda, purtroppo abbiamo poco tempo e ci sarebbero tantissime cose da affrontare, no? Di fronte a questa dinamica, insomma, i fenomeni che sono in corso, Ovviamente quello che emerge con estrema forza è il livello della reazione statale, della repressione statale, per cui si parla di stupri, di sparimenti, oltre che insomma, spari sulla folla, insomma tutta la panoplia dei mezzi repressivi quando emerge un conflitto di questa portata nel continente latinoamericano. Su questo ti leggerei, perché sarebbero tante le considerazioni da fare anche rispetto al processo della cosiddetta uscita dalla guerra civile, rispetto agli accordi con le FARC, diciamo la violenza dello Stato prima e dopo il 2016 e tutto, ma io preferirei leggerti queste frasi che ho trovato da un giornalista latinoamericano che mi piace molto, che secondo me è sempre bravo a cogliere alcuni aspetti, che era Raul Zibeci, dove dice la brutale repressione per mano dello squadrone mobile antisommossa risponde al fatto che mezza Colombia, ma anche forse mezzo continente, è in eccesso dal punto di vista della logica del capitale, bisogna disfarsene oppure la gente va rinchiusa nei suoi quartieri ghetto o anche uccisa se si azzarda a protestare. Le esecuzioni sommarie, i crimini contro i giovani non sono dovuti a orrori o deviazioni da parte di qualche uomo in divisa, sono politica dello Stato e del capitale.
Concordo, guarda, concordo totalmente con questa lettura. Criminalizzare la protesta sociale è stata una politica dello Stato colombiano a lungo e io devo dire che si va a configurare la repressione in questo caso specifico, a parte la storia dove è pervasiva questa violenza di Stato in Colombia, però sono 47 i morti finora accertati, vittime appunto dell'ESMAD, che è questo squadrone che è mobile, che sta gestendo la parte militare di repressione, 540 desaparecidos, cioè scomparsi, persone che sono state trattenute durante le manifestazioni e di cui ancora non si sa dove sono state portate. Quindi stiamo parlando di cifre veramente da genocidio politico, io azzarderei proprio questa espressione, e senza, come dire, un intervento deciso per chiarire questi crimini di Stato, è veramente molto difficile che si possa cominciare veramente ad avviare un processo di negoziazione. Purtroppo la Colombia è un paese dove l'impunità, in particolare nei crimini di Stato, è molto molto elevata, ma quello che si sta chiedendo, è molto importante la presenza della comunità internazionale, proprio perché le istituzioni chiamate a giudicare lo Stato sono istituzioni politicamente vicine allo Stato stesso e che quindi non hanno interesse ad andare a fondo rispetto a questi crimini, ma anzi a metterli a tacere. Per cui la comunità internazionale ha un ruolo, secondo me, molto importante di vigilanza e di denuncia in questo momento.
Cristina, noi ti ringraziamo, magari avremo modo di tornarci più avanti, perché insomma è un altro di quegli scossoni grossi che forse, come si diceva nelle righe che leggevamo, prefigura anche un nuovo cambio nell'intero continente, perché come dire l'impoverimento, la disuguaglianza strutturale, l'effetto della pandemia dentro quel contesto continentale, insomma, produrrà molte altre mobilitazioni, molti altri processi sociali che emergeranno in superficie.
Senz'altro, grazie a voi per l'invito e un saluto a tutti gli ascoltatori, e che speriamo questi cambiamenti arrivino, veramente sono necessari.
Ciao Cristina, grazie.
Ciao, buona giornata.